buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me in compagnia di Claudio Agostoni.
Buongiorno a tutti e a tutte e a tutto. Cazzo, sono veramente...
Come sei avanti?
Frequentandoti.
Hai visto? Sei migliorato, Agostoni? Si è sentito forte e chiaro.
Sì, ma comunque, tutto continua a lasciarmi un po' così. Comunque va bene, a tutto.
In diretta dal Madama Hostel, via Benaco 1. Vi aspettiamo fino alle 18.
Aperitivo.
Orario aperitivo, sì, tra l'altro qui c'è un bellissimo bancone dove io ho puntato già lo spiller delle birre e ci salutano. Insomma, non fatevi pregare. Venite a trovarci. Radio Popolare esce dallo studio e va nei quartieri di Milano. Nel caso specifico quest'oggi ci occupiamo di Olimpiadi.
Io sono venuto con gli sci da fondo, eh.
E io hai visto la giacca da sci?
Ho fatto da via Ripamonti a qua con gli sci da fondo.
Ci racconterai poi quegli aneddoti, certo, della Milano,
certo,
da fondo.
Certo.
Allora, vi raccontiamo le Utopiadi ancora perché sapete che è una di quelle manifestazioni, insomma, di quelle attività che stiamo sostenendo e che ha bisogno di voi. Più tardi, tra l'altro, anche un momento art attack, come dire, lavoretti, mani in pasta, mani in carta, per meglio dire. Costruiamo l'Arici, quindi veniteci a trovare in via Benaco 1 al Madama Hostel, entrate dentro, ci trovate lì con le mani nella colla vinilica, insieme a Barbara che è già pronta qui a raccontarci un po' quello che sta succedendo in zona Olimpiadi. E poi però anche di montagna e di, ovviamente, territorio, perché va bene sì le Olimpiadi, va bene il grande evento, va bene la polemica, va bene la protesta. Però ricordiamoci sempre che i quartieri sono fatti di persone che le vivono anche fuori dal momento mainstream. E quindi tra pochissimo anche un'artigiana che ci racconta un po' il territorio, la zona, come si fa comunità. E poi sapete che ci piacciono sempre quei progetti che hanno un valore. Quindi anche una realtà che crea a sua volta integrazione lavorativa. Un sacco di cose, come al solito, se volete interagire con noi, i contatti sono sempre gli stessi, al 331-6214-013 via SMS, WhatsApp, Telegram, oppure diretta a @popolarenetwork.it. Ospite di oggi, diamo subito il Claudio Agostoni, partiamo a bomba con Barbara di Ape Milano e iniziamo un po' a far, insomma, dai, a entrare in medias res dell'argomento di oggi, perché siamo qui per una ragione al Madama Hostel di via Benaco 1, quartiere,
questo è sul Milano, è sul Milano totale, qua siamo zona Piazzale Lodi, tra Piazzale Lodi e Piazzale Corvetto, in una zona intermedia, a 100 metri da noi e correva una mitica linea di tram, per cui siamo proprio, e il centro di Milano è distante 4,5 km. È una delle peculiarità di una città come Milano, che a differenza di Roma, per esempio, che è una città molto 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 più grande, ha la periferia e il centro città in pochissime distanze. Ma veniamo al dunque, costruiamo l'ambiente. Allora pensiamo ottobre, il mese di ottobre, c'è un po' di rimbombo?
C'è un po' di eco, ma è
lo chiediamo a Giulio, è giusto che sia così, Giulio?
Dato un po' dal posto,
Giulio,
sì,
il fonico dice che è così. Ottobre, si va in montagna, se magari gira in un certo modo può cadere anche qualche fiocco di neve, ci possono essere anche delle bellissime giornate di sole. Quello che c'è di sicuro è che i larici hanno un colore portentoso, è il mese più bello per andare a fare una passeggiata in montagna, quando le gradazioni dei colori delle foglie passano dal verde al giallo, arrivando sino al rosso. Perché tutto questo pippone su Ilarici?
Perché, Claudio Agostoni? Perché adesso, ecco, è il momento di presentare, introdurre Barbara di Ape Milano, che di Ilarici forse ne sa un po' di più. Intanto ciao Barbara, benvenuta,
ciao, ben arrivata.
Raccontaci un po', Ilarici è un po' il simbolo delle utopiadi, che tu con parte dei diversi collettivi che fanno parte di CIO, che non è il CIO quello ufficiale, il Comitato Internazionale Olimpico, ma è il collettivo Insostenibili Olimpiadi.
È il Comitato Insostenibili Olimpiadi.
Comitato Insostenibili Olimpiadi, proprio avete fatto dell'Arice il simbolo delle utopiadi. Ci racconti un po'?
Sì, allora l'Arice è il simbolo soprattutto di uno spezzone che vorremmo che ci fosse all'interno della manifestazione del 7 febbraio contro le Olimpiadi. Uno spezzone dedicato alle terre alte, quindi è aperto a tutte le persone che siano interessate ai temi della montagna, dell'ambiente, del camminare insieme, eccetera. Quindi non è esattamente il simbolo del CIO, ma è un'iniziativa partita da APE che comunque fa parte del CIO, appunto, di questo Comitato Insostenibili Olimpiadi. I Larici sono tra le tante vittime di queste Olimpiadi, ci sono tante vittime a tanti livelli, in questo caso si parla dei Larici che sono stati abbattuti a Cortina, forse più di 800 Larici secolari, alcuni avevano più di 2 secoli.
Per far spazio.
Beh, però abbiamo fatto una pista da Bob che...
Sì,
cioè, ci saranno almeno 15 persone che faranno quella pista da Bob.
Sì,
tutti i giorni, per 2 settimane, voi mette.
Poi ci saranno tanti debiti a vita per il comune di Cortina, quindi insomma, comunque abbiamo voluto, come dire, ridare voce a questi Larici e facendo così introdurre un nuovo immaginario rispetto a quello che viene pubblicizzato da
quindi
chi ha
promosso questa le Olimpiadi. Manifestazione del 7 febbraio ci sarà un segmento, una tranche di questo corteo dove saranno i Larici a farla da padrone. Ma
esatto.
Spieghiamo meglio che cosa vuol dire che i Larici saranno i protagonisti di questo segmento del corteo.
Ecco, noi vorremmo portare in piazza 500 Larici, appunto simbolicamente quelli di Cortina. Ognuno li può realizzare come preferisce. Noi sul nostro sito dell'Associazione Proletari Escursionisti di Milano abbiamo proposto un modello che può essere poi finalizzato in diversi modi e anche un tutorial per costruire ognuno il proprio Larice. Ci sarà anche un momento all'interno delle utopiadi la mattina del 7 di febbraio, prima della manifestazione, per partecipare a un laboratorio apposito, e quando saremo in 500 o anche tanti di più con i nostri Larici, apriremo la manifestazione e ci sarà una specie di performance anche un po' teatral musicale, breve, niente di trascendentale, però simbolica, sì, insomma, proprio di quella che è la vicenda di questi Larici, per andare un po' a colpire l'immaginario delle persone, a toccare un po' le emozioni, perché a volte questo è importante quando c'è una narrazione così potente come quella che è stata messa in pista.
Quindi bisogna andare a costruire questi, a costruire, perché non è che andiamo a disboscare altri 500 per portarli in corteo, perché saremmo un po' dei pirla.
È tutto riciclo qua.
Esatto.
Anzi.
Quindi
materiale povero.
Tu hai anche poi un esempio che
sì,
possiamo...
Sì, ho degli esempi e ho anche dei kit, quindi se non si ha tempo di tagliare il cartone, ne abbiamo già dei kit predisposti da assemblare con il Minaville e poi da rifinire come si preferisce.
Ecco. Questo lo diciamo anche per gli insegnanti all'ascolto, per le orari di educazione tecnica si può fare...
Infatti volevamo mettere all'opera tutte le scuole di Milano, soprattutto quelle all'interno dei bastioni che dovranno saltare dei giorni di scuola per via delle Olimpiadi. Il 6 di febbraio non potranno andare a scuola, ragazzi.
Tempo ne hanno e quindi
sì,
che
infatti
costruiscano dei Larici.
Esatto, ma volevo... forse gliel'hanno lasciato apposta per costruire
i Larici. Volevo chiederti uno spezzone del corteo con i Larici. Abbiamo già le parole d'ordine?
Abbiamo una canzone, però non chiedermi
No, perché io pensavo
composta appositamente, quindi a tema, insomma. A tema antiolimpico sicuramente, a tema...
Perché io pensavo anche a qualche parola d'ordine, e quindi però avevo un problema di accento tonico.
Tipo?
Tipo, non so.
Qual è la parola che ti è venuta in mente?
Mi veniva varici. però
È da ieri che pensa a cosa faccia rima con larici. Io pensavo credici.
No, cioè, larici, roba... credici potrebbe essere.
Valici. Però
varici,
beh, guarda, al laboratorio del 7 mattina ci daremo dentro anche con gli slogan e tutto quello che porteremo in manifestazione, sia per i larici sia per tutto il resto.
Perché ci sarebbe anche narici.
Narici, certo.
Narici, sì.
Narici, larici, varici. Cioè le
varici. Ce le potete scrivere,
ecco,
insomma,
esatto, accettiamo
i valici
suggerimenti.
Accettiamo suggerimenti, okay, da ora fino alle 17 al 331-6214-013.
Guarda che secondo me varici è bello, eh.
Varici, sì, bello.
Nel senso che le auguri a qualche personaggio in particolare.
Beh, allora, comunque, ridendo e scherzando, appello serio davvero alla partecipazione intanto del 6
7, il 7 la manifestazione.
Del 7, esatto, cioè il 7 la manifestazione, no, ero confusa con il 6 perché invece il 6 è stata convocata la manifestazione a Milano, la manifestazione cittadina di protesta contro il coinvolgimento dell'AIS a Milano, proprio per tutto il dispiegamento,
certo,
di forze, insomma, la polemica già sappiamo che ha coinvolto da Fontana a Piantedosi. E il 7 invece c'è appunto la manifestazione organizzata da APE, da CIO, che vi abbiamo appena raccontato, però ci servono anche persone che abbiano voglia appunto di costruire questi larici, di coinvolgersi. Potete fare anche delle cose creative. Io volevo prendere un ramoscello inizialmente dal giardino di Radio Popolare, non sono riuscita nell'impresa, oltre mi avrebbero fortemente sgridata, ma comunque insomma date, aprite la creatività. Barbara,
laici a miriadi contro le Olimpiadi.
Vedi che effettivamente poi tra l'altro io non so tu come faccia mentre parli e mentre guardi un'altra persona a così a sfrugugliare all'interno della tua testa.
Laici a miriadi contro le Olimpiadi.
Incredibile, guarda. Quest'uomo ha una capacità di da multitasker che veramente non smette mai di sorprendermi.
Scusami, la segno.
Barbara. Infatti, veramente. Barbara, allora, prima di lasciarti davvero metter giù un altro larice, costruire un altro larice in compagnia di Sagraci, che si è data volontaria, quindi potreste fare anche questa esperienza, ci racconti un po' anche appunto proprio tutto il resto del programma delle Utopiadi.
Sì, perché appunto la manifestazione è all'interno di una cornice di 3 giorni, sostanzialmente 6, 7 e 8 di febbraio, che si chiama Utopiadi ed è stata indetta dal Comitato Insostenibili Olimpiadi. E il 6, appunto, adesso il programma immagino varierà un po', visto che c'è questa manifestazione contro l'AIS, ancora non ci siamo parlati su questo, probabilmente lo faremo stasera.
Scusami, colgo l'occasione per dire che c'è un'assemblea cittadina convocata questa domenica alle 16 da lato B, proprio per in Viale Flavio Fulvio,
sì,
proprio
sì,
per
immagino che fioriranno,
sì,
spero,
ci sono iniziative.
Milano,
insomma,
dovrebbe avere gli anticorpi e quindi
assolutamente
dovrebbe
devo dire
fuori...
che la città o quantomeno quella parte di cittadinanza attiva si muove, si è sempre mossa, si sta muovendo ancora di più, però ecco, assemblea pubblica cittadina della Tobi ore 16 domenica, in previsione di quest'altra manifestazione che però poi ecco precede,
sì,
tutte le altre.
Il 7 ci sarà il laboratorio la mattina alle Utopiadi, il luogo ancora non è indicato, il 7 pomeriggio la manifestazione che partirà da Piazza Medaglie d'Oro alle 15. L'8 sarà una giornata completamente dedicata allo sport popolare, sempre all'interno appunto del contenitore, diciamo, delle,
certo,
delle Utopiadi.
Ci vorrebbe che il buon Dio ci desse una mano.
Con
una nevicata.
Una
nevicata della Madonna.
Però...
sarebbe bello. Potremmo fare, non so, fondo ai giardino pubblici, a Porta Venezia.
Cambiamento climatico, Agostoni.
No, cambiamento climatico, non è che ho chiesto l'ira di Dio, ho chiesto un po' di neve.
Insomma, che non è...
Allora, tra i nostri ascoltatori che hanno un minimo di rapporto con lui...
Con l'Altissimo.
Tra quelli che vanno
impegnati
in chiesa la domenica, eccetera. Cioè, una preghiera, un qualche cosa affinché venga giù un po' di neve. Sarebbe una figata o no?
Sì.
Lo sarebbe effettivamente, molto, potrebbe essere qualcosa di incredibile. E sappiamo poi a chi dar la responsabilità nel caso fosse
un Gesù d'amore acceso.
Addio Agostoni. Responsabilità
ad Agostoni. Ah, okay. Ovviamente, ovviamente. Beh, qui l'onnipotente è solo lui, all'interno delle mura e anche fuori le mura di Olearo. L'unico onnipotente per noi è Claudio Agostoni.
Dobbiamo fare in modo che nevichi un po', senza cannoni. Senza cannoni, non siamo contro la neve artificiale, chiaramente.
Decisamente sì. Barbara, grazie mille ovviamente per...
Grazie mille a voi.
C'è qualche altro appello che dobbiamo rilanciare?
Ma
però
se volete io vi lascerei il sito di APE e il sito del CIO, così chi vuole può andare ad approfondire tutti gli eventi e tutti i temi che abbiamo soltanto sfiorato. Allora, ape-alveare.it/ape-milano/. E l'altro è cio2026.org.
Tu adesso vai con Elisa a fare l'arice.
Io vado a lavorare con tutti quelli che vorranno
assemblare
questi
larici. Facciamo una documentazione fotografica che poi la mettiamo sul sito.
Certo che sì, ovviamente.
Sulla nostra pagina Facebook.
Certo che sì. Elisa Graci, Lady Graci, versione Art Attack.
Elisa Graci si è sparata una torta al limone.
Infatti anche proprio totalmente apparecchiata in ogni senso. Va bene, grazie Barbara.
Grazie mille.
Noi ovviamente ti seguiamo sia nella costruzione dell'arice sia poi man mano ti chiediamo come va, e per cui se volete partecipare fino alle 17 ci trovate, ma probabilmente anche dopo. Intanto io direi, Claudio Agostoni, un po' di musica,
sì,
e poi pausa musicale, e poi a seguire invece Consuelo Granda, che è questa artigiana della quale prima, mi scuso, non ho detto il nome per mancanza di supporto tecnologico dove l'avevo scritto. Consuelo Granda di Phoenix Design, che è appunto questa artigiana residente, insomma presente sul quartiere, e che ha un bel progetto che, oltre a essere un progetto imprenditoriale femminile, è anche un progetto di inserimento lavorativo. Ne parliamo tra poco con lei. Intanto Marta Del Grandi, questo pezzo mi sembrava perfetta sintonia, si chiama Antartica.
If what we leave behind is bigger than what we take forward, how can I walk straight ahead, knowing that is still my burden, the time I spent making up for my advantage in its way too many ice cubes and Antarctica is melting.
Making
Nel frattempo ci ha raggiunto qua nello studio mobile da dove stiamo trasmettendo da questa mattina anche il signor Pino, a cui diamo il benvenuto. Benvenuto signor Pino, è un indigeno della zona, lui ha sempre vissuto qua. Poi ci racconta un attimo che cos'era questo Scalo Romana fino a qualche anno fa, ma...
Ci ha raggiunto però anche Consuelo Granda, che è appunto l'artigiana, l'artista della quale vi raccontavamo poco fa e che abbiamo invitato, intanto perché grazie Consuelo per averci anche scritto a vienicommei@radiopopolare.it, che vi ricordo è la mail dove segnalare, raccontarci iniziative, e anche come in questa occasione direi ciao, ma io ho saputo che la radio viene a, nel mio quartiere, nel posto dove lavoro e dove oltre a creare una mia piccola impresa faccio anche tanti progetti sociali. Consuelo, ben arrivata,
grazie,
benvenuta.
Grazie a voi.
E raccontaci un po', ecco, la tua esperienza di Phoenix Social Design,
esatto.
Non a caso.
Esatto, il social devo dire che in questo caso ha un significato magari leggermente diverso da quello che intendiamo ultimamente. Io sono qui nel quartiere e comunque sono abbastanza vicina anche, insomma, proprio come vita privata, da circa sei anni e poco più, però il progetto Phoenix, così come oggi, in realtà nasce da un'esperienza pregressa di 10 anni in una cooperativa sociale, dove ho iniziato ad occuparmi di inserimento lavorativo di categorie protette. Quindi diciamo che la cooperativa esiste ancora, sono io che poi ho deciso di che avevo bisogno, diciamo, ho capito che avevo bisogno di concentrarmi, insomma, su altro, di darmi degli altri obiettivi, però non volevo abbandonare tutta l'esperienza sia professionale ma anche di vita che avevo vissuto. Esatto, quindi ho praticamente rilevato, quando sono andata via, la sartoria, il laboratorio di sartoria che era in cooperativa, e l'ho leggermente trasformato un pochino più a mia dimensione. Però per me l'aspetto diciamo sociale era fondamentale, nel senso che non volevo assolutamente che fosse un laboratorio artigianale
fine a se stesso.
Esatto, mi verrebbe da dire qualsiasi, ma non voglio, come dire,
prettamente imprenditoriale,
esatto,
insomma, che ci fosse,
cioè,
anche
assolutamente doveva avere comunque quella caratteristica. E quindi
ti,
diciamo,
posso chiedere quante persone hai coinvolto in questi tuoi anni di attività?
Allora, in realtà tante, perché la mia attività, diciamo che il mio modo di fare inserimento è cambiato completamente, perché la cooperativa sociale ha proprio come obiettivo l'assunzione di persone svantaggiate. Quindi in cooperativa arrivavano delle persone che avevano già attivato un percorso da tempo, quindi avevano già delle professionalità da spendere, diciamo, a livello lavorativo. Quello che all'epoca i servizi lamentavano erano delle strutture che li potessero ospitare all'inizio del loro percorso, quindi quando ancora non erano professionalizzati, quando ancora a volte avevano anche solo bisogno di un orientamento. E quindi quando
hai avuto un ruolo un po' di cuscinetto, ma anche poi di rigestione, riorganizzazione,
esatto,
no, delle,
quindi diciamo che
risorse.
Riorganizzando anche la mia vita e il mio lavoro, ho deciso di dedicarmi proprio a queste fasce considerate più deboli. Quindi chi si avvicina al mondo del lavoro o comunque non ha ancora delle competenze da spendere. Sviluppate, esatto.
Consuelo, ma è cambiato qualcosa appunto come realtà di quartiere e come realtà anche che abbiamo detto ha uno scopo diverso e alternativo oltre a quello prettamente di pagare le bollette, diciamola sì, così, della sussistenza mera economica? È cambiato qualcosa da quando questo quartiere è diventato un po' l'ombelico del mondo, quantomeno di questo periodo, di quest'ultimo periodo causa Olimpiadi, per te o la tua percezione?
Allora, da me in realtà afferiscono poi persone che vengono da tutta la città, quindi diciamo che da questo punto di vista io lo percepisco meno a livello come ricaduta, diciamo, per quello che riguarda appunto l'inserimento lavorativo. Purtroppo in generale noi produciamo disagio quotidianamente e quindi diciamo che
siamo degli animali,
ahimè,
infestanti,
sì, purtroppo sì, quindi diciamo che ahimè le richieste ci sono sempre, ecco. Quindi diciamo che il mio lavoro è fra virgolette a chiamata, nel senso che è il Comune di Milano che mi contatta quando hanno dei candidati, quindi non è una cosa che decido io,
sì.
Non dipende da me, ma dipende proprio dalla necessità diciamo del servizio. Come si è cambiato?
Però la dico brutta, Claudio Agostoni, se mi concedi, cioè non è che ci sia stato qualcuno che ha detto che bel progetto sociale, perché non ci facciamo qui una preschi?
Ma, guarda, per chi ci ascolta da fuori Milano, è cambiato tantissimo questo quartiere nel corso degli ultimi anni. Fa conto che in una via, un paio di vie più in là, era dove il posto dove lavorava Mercedes. Mercedes era una prostituta grandissima amica di Radio Popolare, l'abbiamo anche fatta partecipare a un nostro spettacolo, e una che lavorava dalle 9 alle 5 timbrando il cartellino e andava a consumare la sua pratica lavorativa in un prato alle spalle di dove stava lì tutto il giorno. Ora non c'è più assolutamente niente. Questo non sto parlando di mille anni fa, sto parlando di pochi anni fa, come ci può confermare Pino che ci sta ascoltando. Quanto è cambiato il quartiere?
È cambiato moltissimo da quando sono nato io 93 anni fa, per cui non è più il quartiere di una volta. Una volta era un quartiere molto familiare dove c'erano un sacco di lavoratori, eccetera. Oggi c'è del malaffare in giro da tutte le parti. Lei ha detto che non c'è più Mercedes. Io l'ho conosciuta a suo tempo.
La conosco, Mercedes è un mito.
È un mito. È un mito della zona, ma ce ne sono di peggio in questo momento.
Ma Mercedes era una bella persona.
Certo, certamente. È sempre stata una persona fondamentalmente onesta.
No, cioè, diciamo. Era per questo che appunto chiedevo a Consuelo se la questione del malaffare non fosse arrivata anche nelle realtà un po' più locali, più piccole, perché appunto ti ripeto, che bel progetto, ma guarda che figata, hai anche la ricaduta sociale, perché qui non organizziamo piccoli eventi, che insomma non è una cosa che escluderei a Milano. Questo intendevo dire.
Allora, io sono qui da solo 6 anni, per cui magari certe cose, esatto, quindi,
però
certe cose ahimè me ne sono perse. Però quindi diciamo io sono arrivata già in una fase in cui mi dicevano appunto invece persone che abitano nel quartiere da più tempo, aveva già assunto un'altra forma, quindi già si respirava un po' più di, come si dire, sicurezza, già alcune strade erano già state un po' più ripulite, eccetera eccetera, quindi diciamo io ho vissuto già in una fase di trasformazione. Diciamo che il quartiere è un quartiere estremamente vivo, e probabilmente tutte le realtà che popolano questo quartiere non sono, come dire, messe in luce a sufficienza. Ci sono tantissime, e devo dire che io ho imparato a scoprirlo, perché io lavoro da sola,
cioè non c'è solo Prada.
No, non c'è solo Prada,
per
ma
fortuna.
C'è molto di più e molte anche cose estremamente diverse tra loro. Io ho avuto la fortuna di riuscire, diciamo, di essere stata coinvolta nel progetto del Comitato San Luigi, che è un comitato di quartiere che ha come obiettivo creare, diciamo, un evento all'interno appunto di Piazza San Luigi una volta all'anno. Quindi è un comitato che raccoglie tante realtà del quartiere, estremamente vive, ognuna poi nel proprio settore, però dalle associazioni a commercianti, a liberi professionisti, a cittadini che possono partecipare
e contribuire
ognuno col proprio tempo, con le proprie competenze. E diciamo che l'idea è fondamentale del comitato è quello appunto di dare al quartiere una giornata di convivialità, ok, con organizzando poi attività anche per bambini e per adulti, ma dove si mangia, si può bere,
però
ci si può
anche
incontrare,
creare, no, connessioni
e soprattutto,
e fare
bravissima,
rete.
L'idea è proprio quella, cioè avere un giorno in cui ci si ritrova tutti, ma che sia l'occasione anche per poter girare nelle varie botteghe, perché a volte noi stessi siamo chiusi nel nostro laboratorio e non conosciamo poi altre realtà vicine.
Quando abbiamo la pubblicità adesso?
Abbiamo,
allora chiedo a
tutte
e due
secondi
di rimanere ancora qua e ritorniamo subito dopo la pubblicità.
Direi di sì, perché intanto poi a seguire ci raggiunge anche Marco Albino Ferrari dell'Altra Montagna, mentre invece direi Consuelo e
Peppe. Piero.
Pino, perdonami. Pino e Consuelo, rimanete con noi. Intanto 40 secondi di pubblicità. Veniteci a trovare, siamo qui fino alle 18 al Madama Hostel, via Benaco.
Shitters in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Break down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. So shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely.
In diretta dal Madama Hostel, Radio Popolare, sono le ore 16:34 minuti. Io sono Giulia Strippoli con Claudio Agostoni.
Sì,
e anche
alla nostra sinistra, Elisa Graci sta lavorando e sta pennellando. Cos'è, stai facendo, Elisa? Il
larice.
Il larice, sì, ma è verde, che cos'è? Il muschio che cresce sulla radice dell'arice.
Bravo Claudio, mi hai tolto le parole di bocca. Aspetta, che ti faccio spiegare dalla mente.
Ripassaci Barbara, ecco, di Ape Milano.
È una delle tante varianti possibili. Si può spennellare, si può pacciugare, si può tesserci qualcosa sopra, si può fare.
Perfetto, perché noi
stencil,
ricordiamo a chi si è fosse sintonizzato solo adesso su Radio Popolare.
Io amo pacciugare comunque, per dire la
verità. Che ci sarà una manifestazione a Giulia.
Del
7 di febbraio, dove un segmento della manifestazione sarà caratterizzato dalla presenza di 500 larici come quelli che sta costruendo Elisa adesso, ovvero cartonati, che stanno a rappresentare i 500 larici che sono stati abbattuti a Cortina per fare posto a un'improbabile pista da bob. Ma noi ritorniamo qua, non in studio, ma ritorniamo al Madama Hostel con i nostri due ospiti,
Consuelo e Pino. Consuelo, artigiana di quartiere, Pino, residente, abitante, ormai cittadino, insomma, rappresentante del territorio.
Volevo chiedere a Pino quanto è cambiato la popolazione di questo quartiere, quanta gente è andata via e chi è la gente nuova, allora, che è arrivata.
Io non conosco, dopo aver abitato qui 93 anni, non conosco più nessuno. È un continuo andare e vieni, in modo particolare nel condominio dove io abito, sembra diventato una stazione ferroviaria, no?
Cioè, ma perché gli appartamenti sono diventati B&B?
Ne abbiamo quattro noi
nel tuo palazzo?
Esatto. Ne abbiamo quattro di B&B, ma non è tanto il B&B, il problema è che gli appartamenti erano tutti abitati da gente di una certa età come me, che chiaramente sono mancati e sono stati acquisiti dagli eredi. Gli eredi li hanno ristrutturati
e anziché affittarli li hanno trasformati in B&B.
Li hanno trasformati in B&B e gli altri sono tutti affittati, per cui ci hanno affittati per un mese, due mesi, tre mesi, vanno, vengono, è diventato un casino, insomma, ecco.
Un porto di mare. Ascolta, una curiosità, quanti panettieri ci sono in zona?
Uno solo che io conosco.
Questo è veramente, dovremmo fare, Giulia, una trasmissione sui panettieri.
Sul censimento.
No, vanno salvati.
Ma non ci sono più negozi ormai.
No, i panettieri
parte.
In particolare.
Come,
cioè,
le
è un po' come il WWF, come i panda.
Come le edicole.
Sono diventate, le edicole ormai sono scomparse. Le edicole?
Edicole non ce ne sono più.
Dove vai a comprare la Gazzetta?
La Gazzetta vado in via Gamboloita, che è oltre Brenta.
Oltre Brenta, che non è non è oltre il Brenta, ma oltre via Brenta.
Oltre via Brenta, esatto, oppure bisogna andare in Piazzale Lodi.
Quindi fai una bella passeggiata. Consuelo, tu invece...
Allora, no, questo lo dico perché rende ancora più difficile per Consuelo il lavoro che sta cercando di fare in una realtà come quella che Pino ci ha sinteticamente fotografato. Zero edicole, zero panettieri, la gente che va via che non viene sostituita, ma solo un flusso di passaggio che si ferma per poche settimane. E fare un lavoro, come dicevi te, con le radici dentro il quartiere è veramente difficile.
Allora, io in questo senso forse sono un po' privilegiata perché, detta così sembra brutta, però non ho concorrenti, nel senso che questa zona non è molto commerciale e a maggior ragione un piccolo laboratorio come il mio, che però ha vetrina su strada, quindi dall'esterno si percepisce che c'è qualcosa in più oltre gli abiti esposti in vetrina, attira un po' la curiosità. E quindi questo devo dire che è per me, diciamo, un punto di forza. Negli anni ho comunque avuto la possibilità di conoscere anche delle persone che abitano il quartiere, quindi ho tante clienti che sono del quartiere. Ed effettivamente è cambiata un po', quello che diceva il signor Pino è, sottoscrivo, è assolutamente vero, c'è stato un ricambio, anche devo dire la verità dopo la pandemia, cioè la pandemia ha svuotato un po' alcuni appartamenti.
Col colpo di grazia.
Sì, perché evidentemente molti non potevano più permettersi e sono andati a vivere in periferia. Il condominio dove c'è il mio laboratorio è un palazzo del 1900, dove abitavano i vecchi operai, diciamo, sì. Quindi sono tutti monolocali piccolini e sono pochissimi quelli che sono riusciti a creare appartamenti un pochino più grandi.
Adesso sono diventati quei tagli, no?
E c'è stato un ricambio ed effettivamente è una dimensione proprio intorno ai 20 metri quadri, è una dimensione di monolocale che si presta agli affitti brevi. E però diciamo che negli ultimi anni, questo è un fenomeno proprio un po' più recente, c'è stato un ricambio, quindi sono arrivati comunque già da qualche anno, subito appunto a ridosso della pandemia, professionisti, gente che magari abitava qui in anni addietro ed è tornata. Diciamo che c'è già stato.
Provo a chiedere a Pino se ha un ricordo visto che dice che è 93 anni che vive qua, a me avevano raccontato al Porto di Mare, no?
Certo.
Porto di Mare. È vero che una volta si andava lì a fare il bagno e c'era anche l'esdraio per prendere il sole?
Io ho imparato a nuotare al Porto di Mare, per cui è chiaro, era un laghetto meraviglioso allora, costruito per essere il terminale del famoso canale navigabile che non è mai stato realizzato. Era un posto meraviglioso.
Cioè, quindi è vero, c'erano uno pigliava l'esdraio, cioè, in piazzale, certo, Corvetto, e andava a pigliare
andava
il sole.
Andava a prendere il sole
al Porto di Mare.
C'era anche una zona dove c'erano le cabine e affittavano.
Le cabine
l'esdraio
a piazzale Corvetto.
Vabbè, quello lo fate ancora all'idroscalo, ma perché in assenza di spiagge normali, che devi fare? Cioè, questa la politica del milanese.
Comunque,
no, Giulia, tu vedo che non apprezzi
no,
il concetto perché non hai presente. A piazzale Corvetto, pigliare un esdraio e andare a pigliare il sole.
No, era decisamente
era,
ovviamente
era anche un posto molto pescoso che ci ha dato in tempo di guerra da mangiare, diciamolo pure.
Io so un aneddoto che è molto divertente. Quando è uscito il primo numero de Il Giorno, il quotidiano,
certo,
che è stato il primo quotidiano in Italia a pubblicare le fotografie a colori. Il primo numero del Giorno è uscito con una grande fotografia di un signore che imbracciava un pesce siluro,
certo,
che aveva pescato all'interno del laghetto dove tu facevi il bagno.
Certo.
Il problema è che questo signore era un dipendente dell'ENI che si era messo in malattia quel giorno e Il Giorno era di proprietà dell'ENI e quindi il giorno dopo lui ha avuto contemporaneamente la fotografia sulla prima pagina del Giorno
e
una lettera di licenziamento perché si era messa in malattia.
Beh, un giorno da ricordare, quello sicuramente. Va bene, Pino, Consuelo, allora grazie a Pino ovviamente per...
Io però con Pino voglio pigliare un appuntamento. Se un giorno di questi vengo qua con un registratore, ci mettiamo lì con un bianchino e mi
volentieri racconti. Io sono qui dalla mattina alla sera, cioè mattina e sera.
Ci
qui
mettiamo
a Madama
d'accordo.
Hostel è un tuo posto di riferimento, Pino?
Io sono sempre qua, ormai sono stato adottato da loro.
Se io provo a vedere, io non l'ho più sentita Mercedes, ma se becco Mercedes portiamo anche lei.
Penso che ormai non ci sia più.
Non lo so, fino a un paio d'anni fa l'avevo sentita.
Vediamo, magari facciamo una carambata. Grazie a Pino, grazie ovviamente a Consuelo Granda, la proprietaria.
Ricordiamo un sito
Phoenix,
dove si può contattare il suo lavoro?
Sì, allora il sito è phoenixsocialdesign.it, è il mio piccolo laboratorio in via Brembo, a via Brembo 11. E se
sì,
avete voglia anche di seguirmi su Instagram, così vedete un po' le cosine che realizzo.
E se ci fossero anche delle persone interessate ai progetti sociali, magari a contribuire, ti scrivono una mail,
certo,
ai contatti.
Certo,
che trovano
sul sito, hanno tutti i miei contatti.
Benissimo, grazie mille,
grazie
mille
voi,
Consuelo, grazie mille Pino. E Agostoni, noi altra pausa musicale.
Sì, e chiamiamo Marco.
Chiamiamo Marco Albino Ferrari. Intanto, Elton John e Dua Lipa ti suonano?
Sì.
Vabbè, ma perché è Cold Heart, capito? Tutto un tema freddo, per contestualizzare, no? E cogli l'impeto della creatività.
Looking better, baby. Just pass it through.
Radio Popolare, ore 16:46 minuti in diretta, ancora 15 minuti circa con Vieni con me, Giulia Stripoli, Claudio Agostoni dal Madama Hostel via Benaco. Intanto in collegamento telefonico con noi Marco Albino Ferrari.
Ciao Marco, bentornato.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Ricordiamo Marco Albino Ferrari dell'Altra Montagna, che è il quotidiano online che approfondisce i temi ambientali e sociali delle Terre Alte. Ha firmato una serie di trasmissioni seguitissime la domenica mattina, dedicata proprio alle tematiche delle Terre Alte, e collaborerà prossimamente ancora con il collettivo dell'Altra Montagna alla fascia che quotidianamente Radio Popolare dedicherà alle Olimpiadi tutti i giorni dalle 17 alle 18, giusto?
Giusto, giustissimo.
Una striscia, due minuti, ma due minuti dal peso specifico elevato.
Sì, perché le Olimpiadi sono un evento troppo importante per essere ignorato, anche decubricato al luogo del malaffare e della mala gestione. In effetti è stato così fino adesso, ma non bisogna confondere il contenitore, dunque l'organizzazione e tutti gli impianti sportivi che sono stati fatti, con le opere accessorie anche tremende, con il contenuto invece, che sono gli atleti, che sono il grande evento e la magia dello sport, anche diciamo la dimensione catartica proprio dello sport. E poi c'è lo spirito olimpico, anche se gran parte lo sappiamo in bagna del business. Ma quando io vedo Nathan Cibozzo del Benin scendere quasi a spazzaneve insieme ai fuoriclasse del circo olimpico della Coppa del Mondo di Slalom, e al traguardo esultare nonostante il mare di secondi accumulati, ecco che qualcosa di importante si compie, e quello spirito non bacia unicamente l'uomo che vince, ma è colui che si misura con l'impegno, con la paura di non farcela e con la gioia. E così quel gesto atletico diventa una sorta, non so, come una forma di racconto breve. Ecco, quel racconto breve sarà l'oggetto delle nostre strisce quotidiane durante tutte le Olimpiadi.
Quindi una striscia dove, a seconda delle giornate, potrebbe esserci il commento di una gara che ha particolarmente emozionato il giorno prima, o una riflessione. Sui noi qua in questo momento, mentre ti stiamo parlando, ci sono un paio di amiche che stanno lavorando alla costruzione di 500 larici virtuali, perché loro li stanno facendo di cartone, per una manifestazione che ci sarà qua a Milano. Un segmento della manifestazione sarà composto da questi 500 protolarici, per ricordare quelli veri che sono stati abbattuti dalle parti di Cortina. Quindi, indifferentemente, un giorno l'emozione per una gara di quelle che lasciano il segno, e il giorno dopo parliamo di larici.
Sì, un giorno lo spirito olimpico e un giorno il malaffare che purtroppo sappiamo ha accompagnato la marcia di avvicinamento da quel 24 giugno 2019, giorno in cui la candidatura di Milano Cortina si è aggiudicata i 25esimi giochi invernali. Quindi vedere il chiaro e l'oscuro delle Olimpiadi, perché è troppo facile diciamo appunto gridare allo scandalo e basta. Invece è interessante anche salvare il salvabile, e c'è moltissimo, perché il gioco, la dimensione dello sport e della diciamo opportunità di vedere tutti i popoli del mondo, insomma in tutto, è una parola grossa, in realtà saranno solo rappresentati metà mondo, che non è poco comunque, quasi 100 stati, 100 nazioni che si incontrano in modo leale con il fair play che chiama le Olimpiadi, e quindi quello è un'occasione. Purtroppo c'è anche da dire che è stata un'occasione perduta per l'Italia, perché tutte quelle volte che è stato citato nel documento di presentazione olimpica la parola sostenibilità, ecco, quello è stato tradito, e quindi andrà detto, questo aspetto andrà sottolineato più che mai, anche perché ci sarebbe stata questa grande opportunità di mostrare al mondo non tanto la pista di pop più moderna o gli impianti più futuribili, ma visto che i tempi stanno cambiando, l'Italia avrebbe potuto accogliere l'occasione per farsi portavoce, portabandiera in questo caso veramente di questo cambiamento, e dunque fare magari anche una Olimpiade, un'edizione della rinuncia. Rinunciamo per esempio alla pista di Bobbio. In fondo, cos'è successo a Squaw Valley nel 1960? In quell'edizione non si corse, non si disputarono le gare di Bob perché non c'era la pista, e in quel caso gli americani
non è morto nessuno.
Deciso di non, no. di non farla.
Ascolta, anzi. Allora l'appuntamento è all'interno della trasmissione che inizierà unitamente alle Olimpiadi dalle 17 alle 18, che si chiama Disma, come si chiama la trasmissione?
Cortina d'un pezzo.
No,
si chiama Cortina d'un pezzo, non si chiama la trasmissione,
si chiama Fuori dai giochi.
Poveri d'un pezzo.
Poveri d'un pezzo.
Anche perché noi lo guardiamo da fuori.
Certo.
Come tutti, no? Guardiamo fuori, non sono un campione, non partecipo alle Olimpiadi, ma fuori dai giochi anche perché li guardiamo in modo laterale, non aderendo in modo pedessequo a tutto quello che succede senza capacità critica.
Certo, ti chiedo un'ultima cosa, un regalo per Elisa e Barbara che stanno costruendo i larici. Ci regali una cartolina, una fotografia? Tu sei uomo di montagna, ne avrei visti foreste di larici nel momento più bello dell'anno, cos'è, ottobre, eccetera. Regalaci una cartolina e poi dopo ci risentiremo durante questi tuoi collegamenti a Poveri d'un Pezzo.
Guarda, il Larix decidua è una specie erborea meravigliosa, è una conifera, ma come sappiamo le sue aghifoglie sono caduche, piovono come chicchi di grandine leggera e rossa, arancione all'autunno, ma non è tanto quando vedere i larici, è dove andare ad ammirarli. E secondo me, visto che sono delle piante pioniere che crescono alle altissime quote, oggi col cambiamento climatico arrivano anche a 2500 metri, ecco, questi esemplari solitari che riescono a vivere nonostante le difficoltà dell'alta quota, il vento, il freddo. Quindi sono esemplari spesso piccoli che resistono a queste intemperie tremende. Ecco, è interessante andare lì, sedersi sui talloni, avvicinarsi e vedere questa corteccia così rugosa, solcata da linee profonde, e cercare di scorgere qualcosa di delicatissimo, una goccia ambrata, è la sua resina. Ecco, con quella resina si faceva un tempo la trementina di Venezia.
Che poesia.
Grazie mille Marco. Ricordiamo Marco Albino Ferrari, uno degli ospiti della nuova trasmissione dedicata alle Olimpiadi, che partirà unitamente alle Olimpiadi, e grazie, ci sentiamo.
Ci sentiamo.
Grazie Marco, grazie. Vi ricordo che venerdì 6 con una diretta speciale della cerimonia di apertura seguiremo ovviamente l'apertura ai giochi olimpici, e poi nella fascia quotidiana dalle 17 alle 18 Poveri ma belli, che cambierà temporaneamente il nome in Poveri d'un pezzo, appunto vi racconterà anche diversi punti di vista, come diceva Marco Albino Ferrari, delle Olimpiadi, ma poi ci si aggiungerà anche Highlights, la trasmissione condotta da Luca Parena in formato XL sullo sport. E ovviamente non potevamo insomma che allargare lo sguardo ai giochi olimpici, un'ora al sabato pomeriggio, e poi anche su The Dos con Matteo Villaci e Gaia Grassi, che acquisirà insomma veste olimpica per l'occasione.
Ma noi adesso dai larici passiamo alle palme da cocco?
Sì, infatti andiamo a fare un viaggetto sostenibile, però
portaci, incomincia a portarci lì musicalmente
via Onde Radio. Aggiornamento da Cuba quotidiano di Andrea Cegna.
Dalla Habana a Trinidad, passando per Cienfuegos, il viaggio di Radio Popolare continua tra apagones, la scarsità di energia elettrica sempre più visibile e presente, soprattutto quando si esce dalla Habana, e grandi mangiate, sì, perché il cibo a Cuba c'è, ce n'è tanto, l'unica questione è che lo può mangiare solo chi se lo può permettere, ma ci sono tanti ma. Per esempio, ieri, muovendoci nell'autostrada, abbiamo fatto una pausa
abbiamo accostato il furgone sulla destra, attraversato a piedi le quattro corsie, due da un senso e due dall'altro, e ci siamo fermati da un carrettino che vendeva panini, panino con lecion, una sorta di porchetta. E lì non c'eravamo solamente noi turisti bianchi occidentali, ma c'era il popolo di Cuba. Un panino 600 pesos, che sono 1,10 euro, sì, ma spesso è un decimo dello stipendio di un lavoratore pubblico a Cuba, che guadagna circa 5.000 pesos mensili. Nonostante questo, c'è chi si fermava lì a mangiare e si mangiava un panino. Nei negozietti dentro le città si trova di tutto, a volte anche la Coca-Cola, ma anche qui è un problema di possibilità di acquisto. Una lattina 400 pesos e torniamo lì, quasi un decimo di uno stipendio mensile di un lavoratore pubblico. Molto diverso per chi lavora nel settore privato, soprattutto nel turismo. Un ragazzo migrante da Santiago a La Habana l'altro giorno ci raccontava che lavorando come cameriere guadagnava 5 volte tanto quello che avrebbe guadagnato come medico, 35.000 pesos al mese invece che 7.000. Quindi, insomma, si mangia un po' di tutto a Cuba se hai soldi, se non ce li hai invece ti arrangi. E tristemente un po' la fotografia di quello che accade in un qualsiasi paese a stampo capitalista, anche se qua la storia dovrebbe essere diversa.
Era una pagina dal diario di Andrea Cegna, che ricordiamo è a Cuba con alcuni ascoltatori di Radio Popolare, e colgo l'occasione per ricordare che se Trump non la invade prima, la nostra intenzione è di tornare a Cuba a novembre in occasione del 10° anniversario della morte di Fidel Castro.
C'è anche un altro viaggio a breve che partirà, visto che siamo arrivati appunto sul tema viaggi, Bruxelles, giusto?
Bruxelles, c'è ancora qualche posto, ma ce ne sono tanti altri. Io per esempio sottolineo un viaggio a Dresda, che è un villaggio bellissimo nel cuore di quella che era la ex DDR, una città, Dresda, che è la Firenze dell'Elba, ma anche degli scampoli naturalistici bellissimi, è anche piena di fasci, e quindi avremo un incontro.
Quindi dobbiamo bilanciare.
No, un incontro con uno dei collettivi che lavora in città a Dresda, cercando di prevenire la nascita di questi rigurgiti neonazisti, neofascisti, che purtroppo sono molto frequenti. Quindi, come sempre, come tutti i viaggi di Radio Popolare, cultura, cibo, natura, ma anche incontri con realtà sociali. Questo di Dresda è veramente molto intrigante.
Quindi anche impegno e partecipazione, come sempre, come insomma vi invitiamo a fare, veniteci a trovare.
Cioè, come poi... siamo con l'Arice?
Vedo la ruga dell'Arice pronta praticamente. Lisa Graci, come siamo a rughe? Bene, direi.
Non c'è il telefono, non c'è il microfono.
Non c'è il microfono, ma dobbiamo dare la linea a poveri Mabelli, che in realtà vedo tranquilli, beati.
Sì, assenti col bicchiarozzo di birra.
Vabbè, e allora, sentiamo. Elisa...
Allora, io sono molto soddisfatta di questo albero che ho disegnato con la nostra ospite, che è davvero stata
Barbara
è stata carinissima. Stiamo anche parlando di problemi dei nostri figli adolescenti. Quindi cosa vuoi di più?
Una foto, mi raccomando.
Adesso
la
facciamo la foto, facciamo la possiamo la foto sul gruppo. Vieni con me.
Comunque veramente molto bello, molto divertente. Grazie.
Quindi tu sarai in corteo con questo, Larice?
Sì, io sì, l'ho disegnato io. Vi piace?
Molto.
Un po' impressionista.
Molto, molto, okay. Molto bello, a rughe bellissime. Grazie Elisa Graci, grazie Claudio Agostoni,
grazie
Barbara ovviamente. Andate alla manifestazione,
Giulia.
Sia il 6 che il 7 di febbraio. E poveri Mabelli seguono Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli. Grazie a tutti e a tutte. Ciao.